Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Faccio due cose insolite per me. Uno, usare il microfono, ma perché abbiamo una registrazione in corso e così abbiamo l'audio che sarà incorporato e poi reso disponibile su Ferrari Italia nei prossimi giorni. E l'altra ve la dico fra un attimo. Nel darvi il benvenuto, ecco, vi ricordo che l'incontro di oggi con Alessandro Casolari, Filippo Landini, autori del libro Gruppo d'Azione, Sovvertire l'Ordine, Creare il Caos. L'architetto, che oggi non è qui in veste di architetto, però forse cercherà di mettere un po' di ordine nelle idee, Sergio Fortini e l'antropologo Giuseppe Scandurra, entrambi docenti dell'Università di Ferrara, il sottoscritto, che è direttore di Ferrara Italia, dialogheranno appunto con gli autori del libro e cercheremo di trarre dalle cose che Filippo e Alessandro hanno recuperato dal loro archivio della memoria alcuni stimoli, alcune sollecitazioni credo ancora molto attuali, perché il tema che loro pongono è un tema che ci interroga. Prima di entrare nel merito e poi di passare la parola agli autori, a proposito di Ferrara Italia che organizza questo incontro, vi voglio solo segnalare che all'uscita c'è un piccolo banchetto in cui promuoviamo il nostro crowdfunding. Per chi non lo conosce, Ferrara Italia è un quotidiano online, indipendente. Indipendente significa per noi che rispondiamo di ciò che facciamo solamente alla nostra coscienza. Non abbiamo né padroni né padrini, e siccome vorremmo continuare a non averne e durare a lungo nel tempo, abbiamo avviato questa attività di crowdfunding proprio per chiedere ai nostri lettori, a chi ci conosce, chi magari ci scopre anche attraverso queste occasioni, se ciò che diciamo incuriosisce, se la lettura del giornale interessa, di aiutarci a portare avanti la nostra esperienza con un sostegno anche minimo, perché da 5 euro a salire, a crescere, si può sostenere il giornale. Il crowdfunding è questo, una volta si chiamava colletta, oggi ha un nome più nobile, però il senso è un po' quello, cioè un finanziamento dal basso per consentire a progetti, il nostro giornale, di mantenere una autonomia e una indipendenza. Non vi voglio rubare più tempo di questo, vi dico solo che al banchetto dove c'è la collega Monica Forti c'è anche il volantino promozionale di una iniziativa per l'estate, per chi ha figli piccoli dai 7 ai 10 anni. Organizziamo un corso di giornalismo, naturalmente pensato e calibrato sugli interessi e sulle curiosità di bambini di quell'età. È tutto lì. La seconda cosa insolita per me che oggi ho deciso di fare, perché sono molto stanco e non vi voglio sottrarre più tempo del necessario e quindi vorrei portare a sintesi le cose che ho in mente, è leggere. Quindi non andrò a braccio come faccio di solito, ma leggerò le cose che ho scritto ieri sera su Ferrara Italia e che però presumo voi che siete qui presenti magari non abbiate ancora avuto l'occasione di prenderne visione. E quindi entro con queste riflessioni, diciamo, cerco di creare uno stimolo alla discussione che seguirà. Dicevo prima, il tema è attuale indubbiamente, perché il tema, senza girarci tanto attorno, è quello della violenza. E nel libro, appunto, Gruppo d'Azione, Sovvertire l'Ordine, Creare il Caos, è affrontato senza reticenze. I due autori, Casolari, Landini, danno in questo prova di maturità. Non richiesti, infatti, si sono messi a nudo e si sono esposti al giudizio, con piena assunzione di responsabilità per quei fatti che fra il 1986 e il 1992 li hanno visti fra i protagonisti, e non certo in senso positivo. Sarebbe stato più comodo, indubbiamente, per loro lasciare scivolare nell'oblio quelle vicende ormai lontane nel tempo e nella memoria, confidando, come nell'evidenza e come nella consapevolezza di tutti noi, che in questa nostra epoca, in questa nostra Italia, tutto si dimentica, si cancella, poi più si perdona. Invece i nostri due amici, hanno intinto la penna in un inchiostro ormai quasi essiccato e lo hanno reso di nuovo ardente. Così hanno raccolto qualche apprezzamento e forse suscitato ancora scandalo e magari disapprovazione, come d'altronde può essere anche lecito e logico, come era facile prevedere, come i due avevano peraltro ampiamente previsto. Di che cosa parla il gruppo d'azione? Di una fase incandescente della storia del tifo ferrarese, di un gruppo ultra attivo a Ferrara appunto fra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, per il quale andare alla SPAL, come siamo abituati a dire, era spesso solo un pretesto per attuare quelle che il più delle volte, neppure con un'espressione eufemistica, si possono catalogare come semplici bravate. Molti degli atti da loro compiuti erano azioni di guerriglia urbana, infatti. Danneggiamento, distruzione di auto, vetrine, negozi, cabine telefoniche che allora esistevano ancora, beni di pubblica utilità, oppure aggressioni fisiche anche a tifosi delle opposte fazioni, come nel canovaccio, ma anche a semplici nervi cittadini, a passanti. Insomma, tutto il peggio del campionario che si può immaginare pensando a un gruppo ultra. Azioni violente e spesso gratuite, rese ancora più odiose e intollerabili proprio dalla futilità o dall'apparente inesistenza di presupposti. Comportamenti che dallo stadio debordavano nella città e dalla domenica esondavano agli altri sei giorni della settimana. Quale sia il senso dell'operazione di Landini e Casolari lo si evince dalle parole che gli autori scrivono in premessa al testo, il quale pure ha un suo interesse sociologico, e penso che su questo poi il professor Scandurra avrà le sue considerazioni da svolgere. È interessante, dicevo, da un punto di vista anche sociologico, perché testimonia una fase confusa della nostra storia recente, storia che, per quanto aberrante per alcuni aspetti, quelli violenti, va conosciuta, indagata, compresa, anche per evitare che si possa ripetere. Gli autori sono qui, quindi richiamo solo molto rapidamente un paio di frasi che considero particolarmente significative. Alessandro Casolari scrive, per esempio: prima di tutto il libro è una critica a me stesso per aver abbracciato scelte che hanno portato dolore a chi ha incrociato la mia strada in quegli anni e per non aver preso coscienza che alcuni comportamenti antisociali non avevano che un'unica via d'uscita, l'esclusione sociale e la preclusione alle varie tappe della vita. Il resto ce lo dirà Alessandro, ma volevo lasciare un segno e una traccia di quella che è questa, secondo me, significativa, importante assunzione appunto di responsabilità.
Forse è la cosa più importante del libro.
Assolutamente sì, Alessandro, assolutamente sì, ma adesso ci arrivo, perché lo stimolo che io voglio fornire è attorno al tema della violenza, ma adesso ho quasi concluso, ma arrivo al punto. Questo è un po' di Filippo, ecco, ci dice, aveva la voglia di raccontare, di raccontarci già dalle prime battute, però ci siamo trovati coinvolti da un forte impegno emotivo, non solo a livello personale ma collettivo, un impegno che comunque andava compiuto, andava svolto. Non è stato un semplice viaggio nella memoria, quello di raccontare la vita e le gesta di una generazione poco spensierata, è stata anche una ricerca del proprio passato da svolgere con la massima oggettività e autocritica. E quindi torna il tema centrale dell'autocritica. Io ho rilevato questo, il racconto dei fatti che fa seguito a queste premesse che ho solo accennato, nelle quali poi entreranno più direttamente gli autori del testo, e il racconto dei fatti è asciutto, privo di etica e di ogni apologia, quindi è una testimonianza limpida, ma privo anche, e questo ci tengo a sottolinearlo, di quella pelosa retorica pentitista che lo avrebbe reso fasullo. Ciò che avevano da dire gli autori lo hanno scritto con chiarezza appunto nella prefazione, senza cercare giustificazioni, assumendosi ogni responsabilità, pronunciando quindi la propria autocondanna senza pietire l'indulgenza della corte. Torno e concludo su questo al tema della violenza, che vi dicevo è centrale nel libro, e al fatto che la violenza appare tanto più odiosa quanto insensata, quando è insensata, quando non ha un presupposto, perché di norma è proprio così, cioè il giudizio generale tiene conto normalmente dei presupposti, della causa scatenante, come se una qualche motivazione potesse rendere la violenza plausibile, accettabile o quantomeno ne attenuasse la portata. Allora, notiamo però che il sottotitolo del libro è Sovvertire l'ordine, creare il caos, uno slogan che rappresenta il motto valoriale del gruppo d'azione. Questo ci fa intendere che quegli ultra, più o meno consapevolmente, avevano definito un presupposto alla loro violenza. Quegli atti, apparentemente così assurdi, sterili, insensati, avevano dunque una finalità, realizzavano in realtà un'intenzione precisa e manifesta, creare il caos attraverso azioni violente in grado di sovvertire l'ordine costituito. Quando tutto ciò fosse chiaro ai membri del gruppo resta dubbio, ma la volontà è dichiarata e non si può non tenerne conto. C'è quindi nella considerazione del gruppo, o perlomeno dei suoi leader, la concezione di un impiego strumentale della violenza usata a scopo politico, con l'intenzione di alterare gli equilibri sociali sedimentati. Su questo aspetto scrive Jean Sorel, filosofo, a proposito del potere catartico della violenza, e vado a concludere. Si usano i termini forza e violenza parlando sia di atti di autorità sia di atti di rivolta. È chiaro che i due casi danno luogo a conseguenze assai diverse. A mio parere sarebbe estremamente vantaggioso adottare una terminologia che non dia luogo ad ambiguità, e bisognerebbe riservare il termine violenza alla seconda accezione. Diremo dunque che la forza ha lo scopo di imporre l'organizzazione di un certo ordine sociale nel quale governa una minoranza, mentre la violenza tende a distruggere tale ordine. Questo è Jean Sorel nel 1908. Un personaggio molto interessante, stimolante, il cui pensiero ha germogliato in maniera trasversale a destra e a sinistra. Il collega Michele Ronchi Stefanati ha scritto in relazione al libro, poco dopo la pubblicazione, sul quotidiano online Lo Spallino, in una bella e stimolante riflessione sua. Ha scritto un antidoto contro l'ipocrisia, il libro di Casolari, l'antidoto, un antidoto contro l'ipocrisia, un'assunzione di responsabilità, il racconto di un legame fraterno, al racconto di questa, come di ogni violenza, si può reagire in due modi, con l'indignazione sterile da anime belle o con la curiosità che permette di scoprirne le origini. Se si sceglie questo secondo atteggiamento, ci si trova di fronte a vicende cariche di significati per quello che stiamo vivendo ora. Il gruppo d'azione nasce nel mezzo degli anni Ottanta, quando i movimenti anticapitalisti e di liberazione del decennio precedente erano stati sedati e la restaurazione compiuta per la gioia di ogni potere costituito. E allora è impossibile non vedere nella violenza ultra una continuazione di quella protesta libertaria che ora avviene come confusa e generica ribellione all'autorità. A questo aggiungo una chiosa di Gandhi, secondo il quale, per quanto possa condividere e apprezzare le degne motivazioni, sono un intransigente oppositore dei metodi violenti, anche laddove vengono posti al servizio delle più nobili cause. L'esperienza mi convince che un bene duraturo non può mai essere frutto della menzogna e della violenza. Allora, per concludere, se stare dalla parte di Gandhi significa essere un'anima bella, allora sì, io mi dichiaro tale. Anch'io ho subito la fascinazione intellettuale di Sorel, peraltro appunto, come dicevo prima, trasversale a destra e a sinistra, come trasversale era la connotazione ideologica del gruppo d'azione. C'erano compagni camerati, no? Ci ha detto Alessandro nel precedente incontro, dibattito alla Marfiba. Ma sulla violenza, personalmente, non defletto e la considero una inammissibile forma di sopraffazione in tutte le sue manifestazioni, qualunque sia il presupposto. Rilevo altresì che quella fisica non è l'unica e talvolta neppure la peggiore forma di violenza. E ammetto che la violenza fisica, nei casi estremi, possa apparire come l'unico mezzo per sottrarsi a peggiori violenze, soprusi o ingiustizie, per esempio la confisca della libertà. In tal senso, il tirannicidio, postulato persino dai gesuiti, è giusto appunto il ricorso estrema ratio alla violenza per sottrarsi a una intollerabile sopraffazione. Però bisogna essere molto cauti. Se si ammette una possibilità di deroga, tutto passa sotto il prisma dell'opinabilità e dunque, in ultima istanza, ogni eccezione è potenzialmente ammissibile perché è giustificabile sotto il piano argomentativo. Dunque, preservare l'integrità del principio della non violenza impone la sua assoluta inviolabilità, senza eccezioni. Così, almeno, la penso io.
Buongiorno a tutti. L'introduzione di Sergio ci permette di saltare tutta una serie di premesse che a questo punto risulterebbero inutili e di andare al centro della questione. Il punto è che il centro della questione in questo caso non c'è, o meglio, ce ne sono tanti. È una questione policentrica, ci sono tanti centri in questa questione. Prima di tutto perché probabilmente il libro è davvero un'assunzione di responsabilità, o forse anche un'assunzione di irresponsabilità, perdonate il gioco delle parole, ma forse proprio questo, chi potrà leggerlo se ne renderà conto. Innanzitutto è un'opera a bassissimo tasso di ipocrisia, e devo dire che già questa è una novità, anche perché per quanto mi riguarda, e mi piacerebbe che questo dialogo tra noi oggi lo fosse a bassissimo tasso di ipocrisia, è una meta che io tento di perseguire ogni giorno. Cioè, io sono convinto che ciascuno di noi, anche nella propria vita quotidiana, abbia le proprie ipocrisie più o meno calcolate, più o meno stereotipate, e non è facile sfuggirne. Non è facile sfuggire, ci sono ipocrisie di ogni giorno che si reiterano nel tempo e diventano parte di noi senza che ce ne accorgiamo, così come non è facile sfuggire alle piccole violenze quotidiane, perché è vero quello che è stato detto sulla violenza, ma spesso a generare violenza sono anche piccoli atti quotidiani che passano per lo più inosservati e che fanno parte dei rapporti tra le persone e che generano esempi in un qualche modo accettati di microviolenze, di microsubordinazioni che poi vengono in un qualche modo ibernati nel tempo e giustificati. Questo lo dico perché ovunque, nel mondo del lavoro, nelle amicizie, cioè, ci sono rapporti di causa-effetto sfuggenti e per lo più dati dal desiderio di ciascuno di noi di avere qualcosa, di desiderare qualcosa e di raggiungere qualcosa, e spesso si scontra con l'interesse altrui. È molto difficile calcolarla questa cosa, ma fa parte di noi ed è un viatico per farci pensare che ognuno di noi in realtà è un po' violento, anche quando non ce ne accorgiamo. Per cui il termine violenza è davvero, come ha spiegato benissimo adesso Sergio, un termine quasi caleidoscopico e spesso molto equivoco. Sono d'accordo per mia formazione personale, ma non voglio certo imporlo agli altri, sugli esiti del discorso di Sergio, mi trovo perfettamente d'accordo, ma mi piace indagare, almeno quanto piace a lui e quanto piace al gruppo qui seduto, mi piace indagare le motivazioni del termine e le motivazioni di certi comportamenti. Mi piace anche pensare che questo libro in realtà nasconde una grande ricchezza. In questo caso parlo in termini forse localistici, ma in realtà estendibili a qualsiasi realtà italiana di provincia di quegli anni. Nasconde la ricchezza di indagare, forse per la prima volta, una realtà spesso assopita, spesso ignorata anche dalla collettività ferrarese, che invece è una realtà molto ricca, ricca di contraddizioni sicuramente, ma ricca di potenze, ricca di creatività e ricca di grandi opportunità. E questa realtà è stata troppo spesso declinata in fretta nei canoni che abbiamo appena ascoltato, perché effettivamente era una realtà anche violenta. Però Ferrara in quegli anni, io me la ricordo, nell'86 avevo 16 anni, Ferrara in quegli anni era davvero una città pseudo addormentata e in un qualche modo cullata nella propria ferraresità e nella rendita storica e culturale che gli aveva regalato il tempo. E erano venuti meno tutti gli effetti degli anni 70, di tutta la conflittualità degli anni 70, ma non era venuta meno la conflittualità. C'erano ancora molti disagi sociali, così come ci sono adesso, e sembravano non esserci modi di espressione, cosa che invece accade adesso. Da questo punto di vista, a mio parere, il radunarsi insieme, il raggrupparsi in più persone per avere degli obiettivi comuni, spesso in un qualche modo esasperati, spesso in un qualche modo equivoci, però comunque condotti con un minimo di coesione sociale, da un certo punto di vista era una ricchezza. Lo dico perché l'avventura del gruppo d'azione, se è vero che ha i connotati di violenza che abbiamo già citato, è altrettanto vero che aveva anche delle punte di espressività notevoli e delle punte di indagine e di critica sociale altrettanto alte, che spesso la stragrande maggioranza della città non aveva. E quegli anni avevano bisogno di un foro nella pentola pressione. Questo era un foro nella pentola pressione. Questo foro nella pentola pressione è stato affrontato in due modi diversi da Filippo e da Alessandro. E parto con una domanda che poi in un qualche modo amalgamare il gruppo. Volevo fare una domanda di tipo più narrativo a Filippo e una domanda di tipo più politico ad Alessandro. La domanda di tipo narrativo è questa, le metto in campo tutte e due, poi decidete i ritmi di risposta, poi se vuole già intervenire anche tu. La domanda di tipo narrativo è questa: troverete nel libro diverse velocità di lettura, e questa è un'ulteriore ricchezza del libro. Il libro è un insieme di libri, ogni racconto può essere letto in sequenza oppure in modo totalmente autonomo e potrebbe esso stesso essere l'inizio di un ulteriore racconto, di un ulteriore romanzo, e questa è una grandissima ricchezza. Addirittura c'è un cambio di registro, un cambio di stili. Quello che chiedo a Filippo è questo: se l'ha ragionato con metodo questo cambio di stili e questo cambio di frequenza continuo, questo passo, questo ritmo continuamente eterogeneo, o seppure è venuto nell'immediato di dover capire, di dover comprendere un racconto che era davvero poliedrico, che davvero aveva diverse facce, diverse teste, diverse voci. Un racconto polifonico. Questa è la domanda a Filippo. La domanda per Alessandro è questa: se prendiamo per assunto l'assunzione di irresponsabilità, che cosa voleva dire allora per te creare il caos e cosa vuole dire adesso? Che significato darvi allora? Guarda, lascio perdere la prima parte della frase, sovvertire l'ordine, mi concentro proprio su creare il caos. E cosa vuole dire adesso? Se ha ancora un senso e se lo ha, perché?
Decidete come rispondere.
Allora, il libro è nato in settembre, è nato da delle sedute quotidiane in cui Alessandro ci mettevamo lì a quattro mani a scrivere questa grande, come si può dire, questo grande risultato della nostra memoria, e dopo aver accumulato tantissimo materiale abbiamo scelto di fare una strategia a tanti capitoletti brevi, in cui appunto si possono evincere tanti tipi di registri. Addirittura c'è un capitoletto che è scritto come una sceneggiatura, in quanto parla di un'azione di un inseguimento in macchina, quindi era giusto dargli questo profilo qui, cioè mi sembrava abbastanza funzionale. E il fatto che il soggetto del libro sia, diciamo, una sorta di io collettivo ha fatto in modo che questa scelta narrativa fosse comunque una, come dire, un po' distaccata, senza mai entrare troppo in una, come si dire, caratterizzazione interiore e privata di qualche singolo personaggio. Anzi, abbiamo voluto volutamente mantenere questa sorta di distacco in cui si leggesse un romanzo in cui c'erano tante voci, tante teste che spesso potevano essere anche, come si può dire, intercambiabili all'interno delle storie. Il fatto di aver fatto tanti capitoletti penso sia stato funzionale, in quanto dovendo rappresentare tanti momenti in tante situazioni che andavano anche al di fuori dello stadio, quindi in cui c'era una cornice più urbana o anche una cornice più di piazza, di microterritorio, di microcompagnie, che poi la microcompagnia è il nucleo che poi ha dato vita al gruppo d'azioni che si è poi evoluto in diversi anni. C'è stata una prima fase fino agli anni 80 in cui eravamo, diciamo, un gruppo più ristretto, poi con anche l'espandersi del gruppo, con tante altre compagnie che aderivano nel gruppo non solo alla domenica ma anche all'interno della settimana, si sono create poi dinamiche diverse, anche con la presidenza Donigaglia poi ha assunto un altro aspetto, quindi diciamo meno anarcoide. La prima parte è stata più anarcoide, si richiama quasi a Sorel, no? Questa sorta, dico banalmente, di violenza giovanilistica, che spesso è un oscillare fra violenza biologica e violenza culturale, perché è quella fase dell'età, insomma l'adolescenza, prima di diventare uomini, in cui non si capisce bene da che parte stare, anche a livello sessuale volendo. Questa è una provocazione. E nulla, quindi adesso passo la parola ad Alessandro, che invece prosegue la domanda di Sergio.
Ecco, io volevo anche aggiungere un'altra cosa per quanto riguarda la domanda a Filippo sulla narrazione. Ecco, la scelta di aver fatto tanti capitoletti è stata anche una scelta dettata dallo sviluppare un percorso con delle tappe datate, con una cronologia che per forza di cosa dava una connotazione, cioè il picco di violenza che fu dal gennaio del 92 ad arrivare al fatto sciagurato del razzo del 28 maggio del 1992, in cui io inavvertitamente sparai questo razzo che credevo una torcia, e questo razzo colpì prima il tetto della curva ovest e poi di rimbalzo colpì la testa di una ragazza. Abbiamo deciso di connotare i capitoli per dare ampio risalto a questa grandissima escalation di violenza che culminò con un fatto da noi non voluto, ed era quasi una sorta, come metto nel libro, di punizione divina. Per quanto invece riguarda la questione, diciamo, politica, noi venivamo dagli anni 70, che erano anni in cui vi erano dei riferimenti culturali, c'era un alveo culturale in cui l'estrema destra e l'estrema sinistra comunque si riconoscevano, si era consapevoli di come erano le dinamiche del potere, di come ci si guadagnava il pane, di quante tasse dovevamo pagare, delle ingiustizie e non ingiustizie. C'era molta criticità, ma questa criticità era comunque supportata da una forte acculturazione. Tutti i soggetti erano persone che avevano minimamente ricevuto un'istruzione. E questo ha portato comunque a questa, diciamo, questa diaspora, diciamo, dei futuri ultras in un contesto come la curva, come la strada, per cui questa diaspora ha dato vita a un movimento che era sì del calcio, ma il calcio lo usava come palcoscenico, perché anche per questioni caratteriali. Faccio un esempio molto terra terra, ma comunque molto efficace. Ogni curva ha il suo Jenny la Carogna. Questo vuol dire che la curva ha un capo, diversi capi, in cui tutto ruota intorno a loro. Gli viene legittimato una sorta anche di impunità, una sorta di faccio tutto io, garantisco io. Questa è la parte sia del potere che la parte comunque di chi decide di abbracciare queste logiche da stadio. La politica c'entrava, venivamo da anni molto duri in cui per la strada ci si sparava e poi di botto c'è stata questi anni 80 rampanti, questo credito economico dato dalle banche in cui tutti potevano avere la carta di credito, farsi debiti e mettere su imprese, erano gli anni del craxismo e c'era ancora una punta che non accettava, diciamo, questo avere questo doppio petto in giacca e cravatta e sotto il doppio petto un vero e proprio verminaio. Ecco, io personalmente vi dico appunto la verità, ecco, innanzitutto per la questione del razzo, che è una questione che comunque mi responsabilizza su un episodio molto cruento, perché, torno a ripetere, ho colpito la testa di una ragazza anche se in maniera inconsapevole, però non mi sento assolutamente colpevole, perché la dinamica dei fatti mi ha completamente estraniato sia nella volontà, perché io non li ho né comprati né trasportati né introdotti allo stadio né distribuiti, mi sono stati dati nel momento in cui ero sulla rete e l'oggetto era uguale, identico a una torcia luminaria. In più dico questo, la violenza era programmata, premeditata, specialmente contro le forze dell'ordine. Noi vedevamo le forze dell'ordine come garante di un sistema putrescente, di un sistema in cui non esisteva la meritocrazia, di un sistema in cui se il figlio, la figlia, la sorella dovevano andare a lavorare, dovevano avere lo sponsor di turno, che potesse essere il politico del comune, potesse essere il sottosegretario del governo vigente, eccetera. Noi vedevamo questa cosa come una grandissima contraddizione, perché se vogliamo predicare la legalità, allora la abbracciamo a tutti i livelli e non facciamo nessuna distinzione. Vedendo noi invece che vi erano delle grosse differenze di trattamento sociale, anche sul garantismo sociale, cioè ovvero se commette un reato il figlio del professionista tendenzialmente si fa la telefonata a casa per poter vedere di abbozzare o ovviare le cose, se lo reiterava il figlio del poco garantito socialmente, ecco che si spalancavano le porte della prigione, non a caso purtroppo le nostre prigioni sono piene solo di poveracci e non di persone che invece hanno fatto cose più gravi. Questa non è assolutamente una giustificazione, perché io non tanto disconosco quello che ho fatto, perché assolutamente lo disconosco, ero il capo, per cui sarei anche uno stupido a rimangiarmi tutto, no, io sono la prima persona che ha organizzato tutta questa roba qua, però devo dire che a distanza di 29 anni, in cui questi 29 anni sono passati anche per le patrie galere, esattamente nel 1995, mi sono anche reso conto delle strutture di recupero dello Stato. Se non si ha una minima istruzione, un minimo livello culturale accettabile in cui si fa fronte a queste grandissime contraddizioni, perché l'istituzione carceraria dovrebbe essere, lo è in altri paesi dell'Unione Europea, un'istituzione tesa al recupero, per cui i soggetti devono essere indottrinati, e uso la parola indottrinati, a non ricadere più negli stessi errori. Invece ho visto che è un luogo in cui le persone vengono appoggiate e fatte scontare la loro pena. Ecco. Tra il 95 e il 99, che mi sono arruolato, ho avuto la possibilità di arruolarmi nell'esercito italiano e partecipare a tre missioni all'estero, tra l'altro con incarichi prestigiosi, perché ho fatto due Bosnie, la scorta al comandante di battaglione in Bosnia a Sarajevo e in Kosovo al comandante della task force. Ecco, per cui, essendo nei gangli del potere, ecco, uno si rende proprio conto di questa enorme ipocrisia. E non a caso noi italiani, e chi vive la società italiana, e metto le persone che arrivano da situazioni di guerre e di altre cose piacevoli come queste, non vi è una coscienza sui veri responsabili. Cioè la nostra società non è cresciuta perché abbiamo sempre rimandato l'assunzione di responsabilità. Questo è la cosa che rimane nel libro. Cioè il fatto di scrivere in maniera nuda e cruda quegli episodi deve far riflettere. Solo una cosa, noi stessi dobbiamo veramente guardarci allo specchio e vedere dove abbiamo sbagliato. Io dico sempre ai miei figli, tanto il mio figlio più grande, gli ho detto il libro lo leggerei a 18 anni o quando avrai gli strumenti intellettivi per poterlo interpretare, ma è un libro che deve far riflettere su questo. Cioè fin quando noi scappiamo dalle nostre responsabilità non metteremo mai quel mattoncino collettivo affinché si possa creare una casa comune, che la casa comune è la garanzia per tutti per avere serenità, giustizia sociale e comunque una ripartizione dei diritti e doveri in maniera equa. Ecco, questo purtroppo, cioè, lo devo, non posso dirvi, io non mi sento più sporco di un politico, sembra facile anche come sparare sulla Croce Rossa, però alla fine, voglio dire, io quando sono finito in galera mica mi sono messo a piangere, mica mi sono venuti tutti i mali, sono diventato tachicardico, ho fatto la mia prigione tranquillo, come il signor nessuno, mi sono guardato bene dai veri malavitosi e dalle altre problematiche del carcere e sono uscito più rafforzato. Questo è quello che questo paese, non questa città, questo piccolo paese non ha ancora capito, questa sorta di bigottismo, di rispondere a dei poteri talari o altre cose, non fanno crescere la società, non fanno crescere la società, non danno l'opportunità ai nostri figli di potersi rafforzare ed essere autonomi e confrontarsi con il mondo del lavoro, con le loro relazioni personali, eccetera. Invece bisogna fare un grosso lavoro di disciplina, attraverso la disciplina, attraverso l'osservanza delle regole, che vi sono regole fondamentali, si cresce. Io purtroppo, quando ho scritto, e Sergio lo diceva, la preclusione alle varie tappe della vita, la preclusione alle varie tappe della vita vuol dire che io 29enne ero un cazzone di 16 anni e ho vissuto la genitorialità, la paternità a 34 anni, e ho due figli, però ho quasi 49 anni, però dico, se avessi potuto avrei fatto i figli a 20 anni per godermeli tutti. Avete capito? Cioè, questo è quanto bisogna avere la forza di prendersi le proprie responsabilità.
Grazie. Adesso do la parola
mentre introduco Giuseppe Scandurra. La sintesi è sostanzialmente, per l'ennesimo gioco di parole che mi turba la vita, è da creare caos a creare casa, cioè da creare caos collettivo a creare casa collettiva, mi sembra di capire. Cioè,
le regole per questo,
le regole per una casa collettiva. Prego.
Allora, sì, grazie per l'invito. Non io vado un po' a braccio, perché vorrei interrompermi da compartire così dialoghiamo, poi quando sono stanco tendo ad essere logorroico. E no, io innanzitutto lo dico guardando negli occhi Alessandro e Filippo, quando no, è capitato di venire chiamato a presentare o criticare appunto dei libri, credo che non per forza bisogna farne delle apologie, no? Cioè uno dice esattamente quello che pensa, anche se ha uno spirito critico, forse ancora un atto d'amore ancora maggiore, insomma. Ecco, però a me mi è capitato difficilmente, invece in questa occasione mi viene da dire, questo libro, al di là di essere un antidoto all'ipocrisia, al bigottume, come dicevate voi, che è sostanzialmente onesto, che è una parola che io non uso spesso, però è la prima aggettivizzazione che mi viene da dire, nel senso che io tre anni e mezzo fa ho fatto una ricerca di cui prima parlavamo con Alessandro e Filippo su un gruppo di ultras del Bologna Calcio, e effettivamente i temi che emergono dal libro di Alessandro e Filippo sono gli stessi temi che emergono dalla mia ricerca. Questo mi dà, come dire, il termometro, come dire, un termometro reale del fatto che le cose che Filippo e Alessandro dicono sono reali, punto. Sì. L'altra cosa è, e in questo senso, visto che c'è invece una rappresentazione mediatica, quando si parla di ultras in particolare, negli ultimi 20 anni, abbastanza piatta, abbastanza volgare, facilmente strumentalizzabile a livello politico, no? Lo sapevamo anche prima con Alessandro e Filippo, li colgo l'invito appunto che faceva Sergio nel continuare a parlare di questi temi, facendo vedere come quella rappresentazione mediatica non riesce a cogliere con una complessità che caratterizza e connota quel mondo. Quel mondo è il mondo degli ultras, al di là se poi esiste un movimento o se gli ultras si differenziano poi da colpa a colpa. L'altra cosa che voglio dire prima di entrare un po' nel dettaglio e quindi nella struttura del libro è che io non sono un vecchio maestro, capirai se lo voglio fare, e quindi non ho una mia idea su la violenza è brutta, la violenza è bella, la violenza fa bene, la violenza è catartica. Io credo che sulla violenza si è costruita, questo lo dico da antropologo politico, un tabù, cioè di violenza non se ne parla. Vale anche quando uno dice facciamo una missione umanitaria, insomma lì è evidente che si sta in malafede, però di violenza non se ne parla. Io appartengo, sono un antropologo, appartengo a una disciplina dove per tanti anni, con un substrato ancora positivistico in termini di produzione e di ricerca, quando facciamo ricerche nascondiamo il fatto che i contesti in cui facciamo ricerche sono contesti conflittuali, a volte oggetto, teatro di, come dire, di scontro bellico, perché se no la ricerca non è oggettiva, non è pulita, non ci dice delle cose interessanti dal punto di vista teorico. Allora, questo nascondimento, la violenza, dentro per esempio la mia disciplina, che poi è anche un'omissione, una posizione di tabù sulla violenza, secondo me è pericoloso, perché poi permette, come diceva Alessandro, che esistano degli attori legittimati a produrre violenza e degli attori sociali che invece ne sono esclusivamente vittima. Quindi quando io leggo nella quarta di copertina, non è una soluzione, non so se è un antidoto all'ipocrisia, però leggo passatempi tranquillizzanti in effetti, però la violenza rientrava sempre fra le prime ipotesi nel caso si verificasse una situazione critica. Cioè io parto da questo dato perché questo tema della violenza e la parola stessa violenza è una delle parole più usate, per esempio anche nel mondo culto a bolognese, no, di cui parlavamo prima e che frequento da un po' di anni. Quindi, parliamo di violenza, ricominciamo a parlare di violenza, soprattutto nel momento in cui in italiano si dice gandhiano, pacifista, eccetera, eccetera. Quindi ricominciamo a parlarne perché ce n'è bisogno. Ora, entro nel dettaglio e fermami, appena una cosa, ecco, delle cose per quel principio d'onestà che notavo. Scrive, nella prefazione c'è scritto, lo sport è il contorno, di locale c'è poco, di calcio ancora meno. Io tra le decine e decine di interviste che ho fatto a persone che Alessandro conosce a Bologna nel mondo ultras, credo che mai abbiamo parlato di calcio, mai, di risultati sportivi, di gol, di pali, di traverse, mai. Cioè, effettivamente, il calcio sembra l'ultima delle cose che interessa in qualche modo agli ultras. Quindi questa è una domanda, un'osservazione, ma anche una domanda che rivolgo a Alessandro. È curioso, no? Cioè, parliamo di persone che vanno allo stadio e vanno allo stadio anche per non vedere la partita. Bene. Il secondo spunto, mi capita sempre una prefazione, mi capita ancora oggi di ricordare una partita a Prato, meglio, il viaggio verso quella partita. Se c'è una cosa di cui gli ultras vogliono raccontare e di cui il mondo ultras si è sentito privato e attaccato e quindi in uno stato di crisi, è proprio la impossibilità di fare trasferte, come se in quella pratica rituale, perché è una pratica rituale, ci fosse l'essenza del mondo ultras. E anche qui vorrei, ecco, di parlarne perché è un tema che ritorna sempre. Molti ultras a Bologna dicono che ti ricordi quando facevi la gita alle superiori, ti ricordi il posto dove sei finito o ti ricordi il viaggio per arrivarci? Mi ricordo il viaggio per arrivarci perché ne succedevano di cose, no? E quel viaggio è un viaggio che gli ultras costruiscono come rituale, su cui fanno riunioni, organizzano, in cui succedono tante cose e succede anche una costruzione di un racconto mitico, no? Sull'essere ultras, su come è fatto quel mondo. Altra cosa, io sono d'accordo con quello che dicevano, no, i due Sergio, nel senso che c'è un'osservazione nelle prime pagine, ci sono storie che fanno male, per esempio la storia che ricordava Alessandro, e soprattutto se le condivise, e una testa ce l'hai, ma questo è il bello, sconti zero, autoassoluzioni anche di meno. Cioè, in un anno, non voglio essere moralista, però nel momento in cui effettivamente l'unica politica, forse, o almeno la politica più condivisa, è la, da un punto di vista politologico, ancora una volta lo dico da antropologo politico, è la politica del vittimismo, cioè ognuno è vittima, in qualche modo costruisce in qualche modo la sua identità politica nel richiamarsi a essere vittima, effettivamente io, l'unico, se posso chiamarlo così, gruppo sociale che non ha mai fatto politica di vittimismo, ma che ogni volta chiede di prendersi la responsabilità di pagare in qualche modo le proprie azioni, è il mondo ultras. Cioè tutti gli ultras che conoscono, io ho fatto questa cazzata qua, me la facciano pagare come lo pagano gli altri cittadini. Punto. Io non voglio nessuna soluzione, non voglio nessuna... Ah, anche questo è un, come dire, un elemento particolare, eccezionale di questo gruppo sociale che effettivamente non ha mai fatto politica di vittimismo. Ancora adesso non la fa, quando avrebbe tutti gli strumenti per farla, visto che le politiche di nuova repressiva, il normativo che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Un'altra osservazione, anche il nome, gruppo d'azione. Cioè, c'è una, secondo me, fantastica differenza tra il mondo ultras italiano, che vale anche per quello ferrarese, e quello che è un po' più conosciuto anche a livello mediatico, cinematografico, cioè quello inglese, no? Cioè se da una parte abbiamo un mondo che riusciamo a riconoscere, gli hooligans, un mondo forse prepolitico, in un mondo post politico, non lo so come la vediamo, working class, proletario, parliamo con Alessandro, che si uniscono allo Stato, solo maschi, che non fanno politiche di alleanze, gemellaggio, rapporti con la società, e vanno lì, esponenti per sfogarsi, uniti in blocco, senza tamburi, megafoni, eccetera, eccetera. Il mondo della curva italiane, anche adesso, è un mondo profondamente politicizzato. Diciamo anche Alessandro lo ripeteva, addirittura c'è una nota in cui Alessandro dice, no, anche in cui, ma sulla coerenza, sull'ideale no, non sono morte cazzo le ideologie. Se ci fosse oggi un partito politico con queste idee, ma ribadisco con altri modi di affrontarle, chiedo la tessera numero uno. Cioè, un ambiente profondamente politicizzato, che nasce in qualche modo anche nei nomi, no? Gruppo d'azione con i nomi dei gruppi extraparlamentari, soprattutto a sinistra negli anni 70, poi cambia un po' anche verso il lato politico, a dire se questo è un bene e un male, e che è una specificità fortemente italiana. Fortemente italiana, che secondo me poi si inverte anche, perché io mi ricordo, andai a Roma quando la Lazio perdeva lo scudetto, sape, perché lo scudetto poi lo vinse in strana partita a Perugia, in quella due pezze, quello parlo ancora di calcio, non sono nulla perché parlo di calcio, e noi facciamo una manifestazione con la bara, il calcio è morto con la bara. È una manifestazione che poi le piazze hanno cominciato a fare, come chi non salta Berlusconi è, no? Chi non salta romanista è, chi non salta bolognese è. Cioè, a un certo punto quel rapporto con la politica, se prima era in curva, c'è non il riflesso, ma c'è un richiamo ai movimenti extraparlamentari di piazza, anche ai nomi, Fedain, combattenti, eccetera, eccetera, a un certo punto, dagli anni 90 in poi, il linguaggio della curva diventa invece il linguaggio della politica, perché quegli slogan funzionano immediatamente, appunto, chi non salta è uno slogan che nelle piazze a un certo punto comincia a funzionare. E che è un rapporto, secondo me, molto particolare, vado molto a braccio, cioè in cui, ne parlavo prima con Alessandro perché è un tema spinoso, le categorie di destra e sinistra non è che ci aiutano sempre a leggere la politicità del mondo ultras, perché quella politicità poi è una politicità che gioca su alcuni slogan, ma li riproduce, li ridà un senso nuovo, in cui non per forza c'è destra e sinistra, però c'è una forte politicizzazione, no? A volte retorica, come incontro il calcio moderno, a volte un po' più autentica, ma è un mondo che gioca. Come dire, se noi, ed è qui anche secondo me il valore del libro, cioè se noi racchiudessimo il mondo ultras dentro il mondo delle sottoculture giovanili esclusivamente, cioè questi fanno un po' come in Inghilterra, questi si vestono così, fumano quello, usano queste sostanze psicotrope invece questi altri, faremo perdere, secondo me, questo è il mio punto di vista, tutto un elemento invece fortemente politico che le curve hanno espresso e cominciano a esprimere, che ci piaccia o no. Cioè non rientrano semplicemente in una sottocultura di maniera, ma vivono di un'autonomia politica, discutibile o no che sia, ma che in qualche modo esprimono. Ecco, finisco, ultime osservazioni. C'è stato sicuramente un periodo d'oro, lo ribadiscono, sono secondo me gli anni, ne parlavo prima con Alessandro e Filippo, della formazione della corporazione, cioè metà anni 80, inizio anni 90, in cui un po' era tutto permesso dentro la curva o era possibile fare delle cose oggi impensabili. Che anche qui io sottolineerei l'attenzione e l'invito a parlarne, a discuterne e anche a rispondere a voi, perché almeno dal mio caso bolognese emerge questo, cioè magari non un collante diretto, un filo diretto con il 77 a Bologna, però a un certo punto c'è stato un fortissimo ricambio generazionale, di cui parlavamo prima, negli anni 80, giovani che entrano, si formano a Bologna gruppi come i Moz, gruppi d'azione, esattamente come a Ferrara, E quello che mi sto domandando è quanto in qualche modo l'impossibilità di esercitare il conflitto in piazza dal 79 in poi, soprattutto a Bologna, non abbia in qualche modo ricambiato lo spazio della curva, dove in curva sono stati confinati o sono autoconfinati o sono stati mandati e circoscritti persone, ragazzi per lo più, che non avevano forse un legame diretto col 77, ma vivevano attorno in qualche modo a quell'humus politico, culturale e sociale. L'altra osservazione è, io non sono d'accordo con un'altra retorica che spesso viene fuori e che in questo libro anche è decostruita, cioè ne parlavo anche prima con Alessandro. È vero forse che negli ultimi anni il movimento ultras ha creato un nemico comune per fare con l'ANPE, no? Per cui qualcuno parla di un movimento ultras, anche se sarebbe tutto da dimostrare in qualche modo l'esistenza di un movimento ultras. Io credo che forse più che il poliziotto, il cellerino, anche se c'è questa figura come nemico comune, quello che mi ha stupito è tutta una serie di battaglie a favore della costituzionalità che fanno gli ultras in questo momento, cioè tessera del tifoso, daspo di gruppo, eccetera, eccetera, tutta una serie di norme che secondo molti ultras ledono dei diritti fondamentali dell'uomo. Allora, questo aspetto mi interessa molto, perché piuttosto che quella rappresentazione mediatica che invece fa sì che il poliziotto è il nemico numero uno, c'è anche questo, perché dato che quello poi rappresenta in qualche modo chi le leggi le fa, però mi sembra che le battaglie del movimento in questi ultimi anni sono anche battaglie condivise sul fatto che, ancora una volta, si vuole pagare un prezzo nel prezzo degli altri cittadini, punto, qualunque azione si fa, e non un prezzo speciale, ancora una volta però non in termini di politica di vittimismo, ma in termini di riconoscerci in qualche modo la nostra autonomia politica e il portato delle nostre azioni come appunto. Odiamo le tribune, emerge in questo libro, emerge quando parli, no, con Piscino e tante altre persone che frequentano la curva a Bologna. Beh, odiamo le curve. Io ho visto l'ultima partita a Bologna, Bologna-Pescara, facendo l'invasione di curva insieme a un gruppo bolognese, pur non essendo ultras, e come dire, mi ha colpito in qualche modo, ancora una volta, mi ha colpito il fatto, ecco, no, volevo arrivare a questo, mi ha colpito il fatto che io per 90 minuti non ho visto la partita, mai, non ho visto nemmeno un secondo, ho capito che a un certo punto l'altra squadra aveva preso la traversa perché c'era il coro traversa, e allora non si va per vedere la partita, cioè se vuoi vedere la partita vai in tribuna, qui non si va per vedere la partita ancora una volta, no? E questo è un altro elemento su cui riflettere un po'. Perché poi non c'è solo non si va della partita perché si fa politica, perché poi non è questo. C'è anche la sensazione, effettivamente, del dodicesimo giocatore in campo, che tu contribuisci anche in quel non vedere la partita, ma sostenendo quel coro anche a fini catartici, cioè traversa, contribuisci all'esito finale del risultato, cioè contribuisci al risultato, non quel torsador che brasiliano, che tutto crede veramente che il suo tifo modifica il risultato in campo. Ovviamente questo non avviene, forse un po' avviene, chiedo ai giocatori se questo avviene, però il punto è che quel non vedere la partita è anche funzionale a questo gioco di, in qualche modo, partecipazione, tra l'altro, al tifo e a quello che avviene in campo, per cui ha degli aspetti anche paradossali, contraddittori. Ci sono tanti spunti interessanti, per esempio anche sul fatto che a volte gli ultras, lo dice anche questo libro, costruiscono degli idoli che non sono mai giocatori, ma a volte sono spesso anche idoli di curva, persone che sono state in curva, il bimbo, il cuscino, il boccia, tutta una serie di personaggi che poi diventano più importanti di Baggio, Signori, Di Baglio, eccetera, eccetera. No? Quindi è anche tutto un gioco autoreferenziale di costruzione di una comunità, no? Che parola anche questa su cui però bisognerebbe mettere le virgolette. La cosa che mi stupisce, poi finisco, è che questo equilibrio appunto tra un po' studi culturali, come si dice, calcio alla stadio, scrivere in accademia, cioè raccontiamo il capitolo sui Beastie Boys, delle musiche che noi ascoltiamo, che dialoga poi invece su un capitolo molto urbano, piazza Savonarola, piazza di costruzione di Ferrara, a cui avete anche tu, insomma, che, no? Tutto Sergio. E dialoga bene perché ci dà appunto uno spaccato e rende il prodotto libro, che a me piacerebbe di parlare con Alessandro Fossetto, poi anche da un'altra casa editrice, no? Proviamoci così da discutere un po' di più, rende il prodotto quello che i Muminga oggi a Bologna chiamano oggetti narrativi non identificabili, no? Non identificabili, cioè che e fra l'altro nel dimostrare proprio cosa vuol dire questa non identificabilità, hanno preso proprio un libro di Valerio Matti, non so se lo conosce Alessandro, che è un Valerio, che è un, era un, uno che gestiva la Piazza Lorenzo, che produceva appunto libri sulle sottoculture giovanili e sugli ultras, e che ha scritto un libro, Il derby del bambino morto. Vi ricordate quando si fermò la partita all'Olimpico, per tutti i tifosi, tutti gli ultras dicevano che era morto un bambino, poi non era vero, raccontando un po' questo mondo, le curve e come erano nate quelle rappresentazioni. Allora mi sembra che questo libro va un po' in quella categoria là, cioè un oggetto narrativo non identificabile, esattamente com'è la migliore tradizione di Valerio Marchi, dicevano, c'è molta saggistica, c'è molta fiction, c'è anche delle aspirazioni cinematografiche laddove è possibile. E ci sono poi, dentro sul serio, tutta una serie di cose che ritornano, che le scuole bisognerebbe parlare, per esempio fare un gemellaggio, fare un'alleanza, no? A volte vediamo queste cose come pratiche tribali, in verità rispondono a criteri politici, cioè se io in qualche modo voglio conquistare l'egemonia di una curva come gruppo, è evidente che rompo alcuni gemellaggi e ne faccio escire altri, che non vuol dire che allora quel gruppo è di estrema destra perché ha scelto un gemellaggio con una tifoseria di destra, vuol dire che lì in quel momento magari strumentalmente facendo quell'alleanza permetti di sconfiggere quell'altro gruppo che sta accanto a te. Allora sono tutte dinamiche viste da lontano, sembrano assurde, sembrano fatte da bestie, animali, violenti, pazzi, e che viste da vicino rispondono come tutte le cose a una logica, che ci piaccia o no è un altro discorso, ma rispondono a una logica, cioè sono assolutamente comprensibili. Da questo punto di vista io rivendico anche un'ultima cosa, e cioè che un'altra rappresentazione che si dà spesso al mondo curva è quella di un mondo omogeneo, piatto, fatto di una folla che reagisce moralmente appunto a... Ora, questa cosa in Italia non è mai stata vera. Se forse è stata vera in Inghilterra, dove effettivamente c'era il maschio proletario che andava in curva, no? A volte, insomma, anche con portato alcolico notevole, in Italia il mondo della curva è uno dei più interclassisti che sia mai esistito. Cioè in curva ci stanno tutti, l'avvocato, il notaio, l'operaio, cioè non c'è nessuna riconoscibilità in termini di appartenenza di classe sociale. Per cui c'è tutto, anzi la presenza femminile, mi parla anche a Ferrara, ma a Bologna per esempio è predominante. Ci sono sempre state molte donne in curva a Bologna. Allora queste cose dovrebbero farci riflettere su un ambiente molto più eterogeneo di quello che descriviamo, molto interclassista, dove fra l'altro da qui... l'apprezzamento del libro, noi capiamo che i gruppi che si formano in curva ci danno modo anche di leggere quello che succede in città, secondo me. Cioè, io leggo come è cambiata la città di Bologna, come sono cambiati i quartieri di Bologna, perché arrivavano in gruppo delle formazioni, ne parlavo prima con Alessandro e Filippo, che si formavano in quel quartiere, in quel muretto, in quel centro sociale per anziani, in quella piazza, gruppi semistrutturati che poi andavano a formarsi e a trovare una struttura molto più forte nel gruppo curva. Facendo l'operazione inversa tu riesci a capire come a Bologna, San Donato, Barca, Bolognina, sono cambiati negli ultimi 20 anni, vedendo proprio le persone che stanno in curva. Cioè c'è un rapporto, allora diretto, oggi meno, ma interessante comunque da capire perché meno, in cui la socialità di piazza si riversava in qualche modo in gruppo in strutture più organizzate, a volte anche militari, insomma, in termini di organizzazione di gruppo. Questa cosa, secondo me, rende la curva una finestra eccezionale per leggere le trasformazioni urbane, e io trovo in questo senso che leggerlo anche dal punto di vista mio, di uno che Ferrarese non è, non conosce il territorio, ma che attraverso il libro si fa un'idea di una città, per una volta, per addio, non medievale, non rinascimentale, ma in cui emergono in qualche modo degli aspetti anche metropolitani, perché delle sottoculture giovanili che non saranno forti e strutturate come quelle bolognesi, insomma la Berlino d'Italia per alcuni anni, ma che rendono Ferrara un contesto anche qui un po' più contraddittorio di quello che emerge anche dentro i dipartimenti, dove no, dagli Austin in poi nessuno ne parla, insomma, no?
Sì, sì, no, grazie per l'osservazione. No, riguardo brevissimamente, volevo sottolineare il rapporto anche mondo ultras e politica, no? Si può dire che poi la socialità un po' tribale che si crea nei gruppi ultras fa venire meno anche quelle differenziazioni politiche che vengono semmai rimarcate in altri contesti sociali. Il gruppo d'azione ne è un esempio in particolar modo, in quanto fra gli stessi fondatori c'erano più una tre persone di diciamo, estrema sinistra, uno più di estrema destra. Però questa socialità che si crea dentro il gruppo ultra, che non ha niente a che vedere poi neanche con la squadra di calcio, col mondo del calcio, come si dice, con la squadra di calcio appunto col mondo del pallone, e non si sa per quale alchimia venga meno questa differenziazione, si crea un valore ulteriore di legami sociali che va al di là appunto della politica, della religione, di tanti parametri che spesso servono a tenere le persone insieme.
Ecco, mi volevo anche fare riferimento a quello che diceva il professor Scandurra, cioè riguardo a il riconoscersi in questa curva. È vero quello che dicevi, cioè non è una folla piatta, non è rappresentata, è adesso in una forma diversa, ma prima era una forma di aggregazione, era un luogo in cui vi era anche una relazione, perché il fatto di non partecipare al coro, ma essere in mezzo alla bolgia, ma essere seduti accanto e parlare, e parlarsi del privato, parlarsi di altro, che era al di fuori dell'interesse di quel momento, dava comunque la consapevolezza che era un luogo di aggregazione. Poi, come parlavamo prima, era anche un luogo in cui farsi vedere. Perché andare a braccetto con quello significava che allora lui fa quello, è protetto. Era un luogo in cui era bene apparire per avere anche una garanzia sulla strada. E noi nel libro lo diciamo anche. La violenza che vi era per la strada in quegli anni, negli anni 80, anche in contesti urbani molto più ampi, era veramente ampia. E noi avevamo fatto proprio questo gruppo anche come mutuo soccorso, cioè lui fa parte del gruppo d'azione, lasciamolo stare, era una sorta di comunità, e noi l'abbiamo portata avanti fino a quando si è persa la bussola. E quando dico si è persa la bussola, la si è persa quando è comparsa la droga. Quello ha fatto implodere il gruppo per l'arrivo, che secondo me è stato orchestrato, cioè la mia teoria è questa. Dopo gli anni 70, che si era visto che le generazioni nate negli anni 50 e 60 avevano dato dei problemi al cosiddetto potere, per cui c'era stata una criticità armata nei confronti del potere, secondo me vi è stata una sorta di pianificazione di distribuzione dell'eroina, perché dati alla mano negli anni 80 sono arrivate tonnellate di eroina, specialmente nel nord Italia, e questo secondo me è stato perché si voleva una gioventù a campione, a mo' di lotteria, zombizzata dalla droga, per cui poteva caderci dentro chiunque, e controllata dentro un catino come lo stadio, per cui gli sfoghi sociali, le tensioni sociali sfogate in un luogo chiuso e controllato, e in più si andava ad esorcizzare che magari nel futuro alcuni ragazzi nati negli anni 60 potessero dare ancora gli stessi problemi da quelli nati negli anni 40 e 50, mi riferisco al fenomeno della lotta armata. E c'è l'essere un motivo che uno Stato consolidato come quello italiano dovrebbe avere la forza militare di non far passare questa bottiglia avvelenata dalle frontiere. Secondo me c'è stato un disegno proprio per lobotomizzare i giovani e renderli comunque non critici a quello che avveniva, ma comunque sfogarsi dietro i colori di una sciarpa, di una maglia, ed era questa una grandissima contraddizione, perché si veniva a creare una sorta di contraddizione, cioè non c'era lavoro, però si idolatrava il numero 10 che faceva 20 gol e ti portava in Serie C o in Serie B. Questa era una grossa contraddizione. Noi non potevamo essere così ciechi nel vedere questo divario che era macroscopico. E per questo che comunque, rifacendomi quello che dice il professor Scandurra adesso, il movimento ultra sì, non sembra piatto, non sembra acritico su certi fenomeni come magari la libertà per personale riguardo ai DASPO, riguardo a altre misure coercitive riguardo alla libertà personale, perché il movimento UNTES è una, un, diciamo, come una grandissima locomotiva, e l'UNTES imboccano con palati di carbone questa locomotiva che in maniera perpetua se ne va, cariche di sponsor, di cazzo scommesse, contraddizioni. Per cui lo trovo aberrante, detta con la bocca di un quasi un 49enne, dire vado allo stadio per portare in alto i colori della mia squadra quando le problematiche sociali sono completamente diverse. Ecco, io qui mi disconosco perché già allora, come dicevo, tentavo e facevo politica allo stadio. E questo, insomma, deve risultare che è una contraddizione immensa. Il professore diceva dei MOS del Bologna, certo, i MOS del Bologna sono il gruppo, diciamo il braccio armato della curva Andrea Costa, della curva Andrea Costa, e comunque sono così miopi nel non vedere questa grandissima contraddizione, perché le sofferenze sociali in quell'ora e mezza vengono narcotizzate da dei colori. Questa è una grande contraddizione.
Da questo punto di vista, chiusando un po' tutti i ragionamenti molto densi che sono stati fatti adesso dai presenti, e prendendo spunto da questo, mancano pochissimi minuti, credo, vero? Abbiamo 5 minuti, grosso modo. Mi vengono in mente due considerazioni, e su questo vorrei un vostro parere veloce finale di tutti voi. Allora, la prima considerazione la faccio a livello generale, seguendo anche il ragionamento di Giuseppe, perché io, forse in modo un po' naif, e forse perché non frequento più la cura, non frequento praticamente più neppure gli stadi, vengo colto da quello che è il demone dell'anzianità, probabilmente, e penso che le curve non